Bon Job su Radio International.
Bentornati e benvenuti su Radio International, sono Giada e siamo qua su On Job per parlare con i professionisti del loro lavoro e un pochettino della loro storia. Oggi ho il piacere di dare il benvenuto a Matteo Novarese.
Grazie.
Ciao, piacere.
Ciao Giada.
E tu sei l'amministratore della Galleria Soft Art.
Sì, definirla galleria non è esattissimo.
Allora, parlami infatti, perché non è una galleria?
Non è una galleria perché è un po' un'estensione della collezione d'arte che abbiamo a casa. E l'abbiamo voluta condividere con il pubblico bolognese e quindi abbiamo pensato di allestire questo spazio con opere d'arte appunto della collezione, scegliendo varie tematiche da affrontare, poiché visto che in collezione ci sono artisti che affrontano varie tematiche come ad esempio artisti LGBTQ, artiste iraniane o comunque artiste afghane, artiste del Far East che cercano di denunciare tutto ciò che la condizione dell'essere donna purtroppo subisce in quei paesi, e tutte artiste espatriate ovviamente, e altro un po' più anche di frivolo.
Certo.
E niente, quindi abbiamo deciso di creare questo hub artistico no profit.
Intanto bellissimo, è anche una bella condivisione comunque dell'arte in generale, è anche una bella collezione comunque completa, quindi andiamo a svariare sia su temi ovviamente molto vicini alla nostra società, molto anche temi comunque esteri, ma anche un pochettino la bellezza dell'arte in tutte le sue forme.
Assolutamente.
E infatti volevo chiederti un po', com'è che quando vedi un'opera, come vai a scegliere e dire questa sarà parte della mia collezione?
L'impatto emotivo ed emozionale è quello che suscita e scaturisce la decisione, e questo è il primo fattore sempre e comunque. Quindi io magari giro per tante fiere in tutto il mondo, in Italia soprattutto anche, e quando vedo un'opera che mi trasmette un'emozione o mi lascia presente quel vuoto nello stomaco,
assolutamente.
E un po' quando ti innamori da ragazzino.
Certo.
E quindi niente, da lì scatta il trick nella mia testa.
Quello è il quadro che vuoi. Ma io no, lo capisco benissimo, sono una appassionata anche di musei e banalmente al museo di Londra ho visto un quadro, Il Drago e San Giorgio di Paolo Uccello, molto specifico, molto a volte di nicchia devo dire, l'ho visto e c'è quell'emozione subito dove dici questo, c'è qualcosa di intangibile, di impalpabile, ma mi ha chiamato, qualcosa che va al di fuori anche di una logica razionale.
E questo è il bello dell'arte.
Certo.
Una cosa bellissima secondo me è che è del tutto soggettiva, quindi
certo,
ciò che per te può essere qualcosa di straordinario,
certo,
magari a un'altra persona non scaturisce sentimenti o emozioni.
Sì, no, no, assolutamente.
Ma di fronte a delle bellezze così oggettive, tutti quanti rimaniamo appunto a bocca aperta e
certo,
ammiriamo questi capolavori. E hai detto benissimo tu, l'arte ha veramente dentro di sé un qualcosa di intangibile che viene fuori e ti cattura e dopo sei fregato. Perché...
No, no, assolutamente. Anzi, ci sono proprio, se mi permetti, riguardo l'arte e anche a livello psicologico c'è un ottimo libro, L'arte e la neuroscienza, che parla proprio dell'impatto anche a livello proprio biochimico, biologico, di quello che può avere in particolare l'arte astratta, perché so che nel mondo della contemporaneità molto spesso si va anche un po' per mancanza di conoscenze della storia dell'arte a denigrare l'arte contemporanea, specialmente l'arte astratta.
Bravo.
Che ha un valore inestimabile, nato comunque diciamo anche dal Dada, anche quello ha dato un grande sfogo all'astratismo, alla libertà artistica, quindi per quello anche ha la sua valenza, ma l'arte astratta va non solo a suscitarci delle emozioni perché possiamo rivedere qualcosa che ci conosce, ma a livello neurochimico va propriamente a scuoterci, il cervello prova a visualizzare, a capire e va a suscitare le diverse connessioni neurocerebrali per provare a comprenderlo.
Non ho letto questo libro, ma lo comprerò sicuramente.
È un libro fantastico che vado sempre un po' a dare anche ai miei amici artisti, perché a volte ci dimentichiamo che l'arte è qualcosa che è dentro l'essere umano. Molto spesso l'arte al giorno d'oggi, lo pensiamo a volte forse sul fatto pubblicitario, l'arte viene tanto utilizzata per ovviamente condividere un messaggio, ma non dobbiamo dimenticarci che l'arte è un messaggio anche in sé.
Sì. Ma io sono d'accordissimo con te su quello che hai detto dell'astrattismo. Io sono un grande fanatico.
Anch'io. Io, il Dada è uno dei miei movimenti preferiti, quindi.
In casa ho un'opera gigantesca di Aaron Garber Maikoska, questo artista americano.
Bellissimo.
Fantastico, che è, appunto, alla fine lui sfocia nel... nell'astrattismo come una performance finale della sua pratica artistica.
Sì.
E l'astrattismo comunque ti dà molto comfort, perché tu puoi intravedere in un quadro astratto un po' quello che vuoi, quello che immagini, quindi ti lascia veramente a tuo agio.
Posso dire, io credo che l'arte astratta è anche molto più personale di molte altre arti, perché ci sono gli artisti, secondo me, e da quello di esperienza personale poi mi andrai a confermare, che hai una lunga carriera alle spalle, ci sono gli artisti che vogliono subito usare l'arte come un veicolo per un messaggio, quindi è un veicolo ben chiaro, è qualcosa che, per esempio, un quadro di un naufragio, andiamo a raccontare qualcosa, un quadro storico, diciamo. Invece l'arte astratta, che può partire un po' dalla libertà del Dada, può partire anche anche banalmente da Kupka, quindi movimenti dinamici, vanno a voler creare qualcosa banalmente di astratto, cioè un pensiero astratto che ogni persona che può visualizzarlo, a seconda della sua conoscenza, percepisce qualcosa di diverso. Credo che l'arte astratta ha un valore veramente altissimo nel mondo dell'arte, ma credo che nella popolazione generale non viene capita, perché non c'è molta conoscenza dietro.
È vero, e poi secondo me anche l'arte astratta è proprio una forma di espressione personale di un artista, che magari non si sente a suo agio nel dipingere un soggetto ben definito, ma ha dentro di sé un qualcosa che riesce a esternalizzare tramite la gestualità dei suoi gesti, appunto, della manualità, e quindi compone queste tele, magari anche riferimenti geometrici che gli appartengono, o tante emozioni che lui riesce a esternalizzare solamente tramite gesti di un pennello.
Ma certo, c'è molto dietro all'arte che, secondo me, se una persona un po' meno del campo, diciamo, va a scoprire, c'è un mondo dietro, anche banalmente da quello che possiamo vedere. Mi piace molto a volte far vedere alle persone le incisioni a legno, specialmente quelle giapponesi, non solo per la loro bellezza, ma perché hanno qualcosa di nella fase di progettazione che è molto particolare. Hokusai in particolare, l'eccellente, diciamo, tutti lo andiamo a conoscere, c'è molto studio geometrico dietro alle sue figure. Anzi, se si vengono a vedere anche guardare le sue bozze, sono tutti cerchi, sono tutti figure geometriche sul quale dopo va a costruire.
Certo. Poi io recentemente sono stato a Marfa, negli Stati Uniti, in Texas, dove c'è la fondazione di Donald Judd, la Cinati Foundation, e parlare di geometrie ormai sono un maestro, ma quasi, perché Donald Judd insegna, e proprio anche l'oggetto in sé, un parallelepipedo, c'era anche Dan Flavin all'interno di questa fondazione, sono artisti, appunto, che tramite un gioco di luci, una forma geometrica, riescono ad esprimere tantissimi sentimenti, tantissime emozioni, e quando poi ti trovi davanti dal vivo, di fronte a queste opere, rimani veramente estasiato.
È un po', secondo me, l'arte è un po' come il cibo, cioè devi assaggiarla per poterla
capire.
È come
andare in un ristorante stellato per un patito di, appunto, di food. Ti trovi in un museo con delle opere magnifiche davanti e rimani.
E lì c'è un po' il sconvolgimento del proprio mondo. Sì. Arrivi a casa e dici: mamma, voglio essere un artista, e lei ti dice: cosa mi stai dicendo?
Dico: meglio forse essere un artista che un collezionista. Non lo so.
Diciamo che il mondo dell'arte, su quel punto di vista, è un po'. Però, insomma, dove possiamo trovarti nel qualora volessimo anche vedere un po' la tua collezione?
Allora, io sono in Corte Isolani 1/F, che fa angolo con Strada Maggiore 19/C, proprio sotto uno dei famosi segreti di Bologna, le Tre Frecce, e sempre all'interno di Corte Isolani 1/F F, direi. Ho un altro spazio piccolino dove ora andrò a cercare di promuovere anche l'attività dei giovani artisti locali e non. In particolare il 22 di giugno aprirà Open Tour a Bologna.
Sì.
E So Far sarà nel circuito di Open Tour e presenterò tre artiste, tutte quante del triennio di pittura e scultura, e ci sarà da divertirsi.
Allora ci vediamo là, che anche io sarò presente all'Open Tour.
Benissimo.
E auguro a tutti, anche i nostri ascoltatori, di fare un salto, perché l'Open Tour è un evento molto significativo per gli artisti emergenti, sia per le gallerie ma un pochettino per tutti. Potrete vedere la nuova faccia dell'arte.
Confermo.
Assolutamente.
Mi ha aperto un po' la mente il partecipare l'anno scorso Open Tour per la prima volta e lavorare da vicino con questi giovani artisti. Veramente una bella esperienza.
Anzi, io ho molti amici all'interno propriamente che si stanno preparando per l'Open Tour, specialmente nel grafica d'arte, e devo dire, quello che io posso vedere nel retroscena è assurdo, se non magnifico. Mi vengono un po' i brividi a parlarne, quindi raccomando a tutti intanto di vedere So Far, intanto di venire a visitarti, eventualmente, se vogliono fare una chiacchiera, anche l'Open Tour, perché
assolutamente
venite a vedere il meglio dei giovani artisti di Bologna.
Sempre molto aperto a fare delle chiacchiere.
Assolutamente, si è visto. Intanto quindi ti ringrazio per essere stato qua.
Grazie
e ringrazio anche i nostri ascoltatori. Siamo stati su Radio International.
On Job su Radio International.